Allora, siamo in linea con un medico che si lavora in Israele e che fa parte di un'associazione Physician for Human Rights. Pronto, ci senti? Buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te noi volevamo parlare innanzitutto di che cosa fa Physician for Human Rights e poi anche della situazione della sostanzialmente della pressione delle carceri nei territori occupati.
Allora, Physician for Human Rights è un'organizzazione che lavora ormai da circa 30 anni tra i territori del 48 e del 67, sia nei territori occupati che all'interno dei territori dello Stato israeliano, e ci occupiamo di tutto quello che è diritto alla salute. Può andare dall'avere una clinica aperta per chi non ha l'assicurazione sanitaria qua in Israele come immigrati senza permesso, e una grossa parte della nostra attività in realtà si concentra poi su quella che è il diritto alla salute per i palestinesi. Abbiamo da anni, eravamo soliti entrare dentro Gaza almeno una volta al mese, collaborando con i medici dei vari ospedali dentro Gaza come Shifa e gli altri, questo ovviamente non esiste più, e abbiamo diversi reparti che sono dedicati sia al cercare di fare lobbismo e cambiamenti, diciamo, di policies per quelli che sono i territori occupati, che non puoi fare lavoro che è in realtà molto più sull'individuo, quindi su singoli detenuti, per cercare magari di capire qual è la loro condizione, come poterli aiutare, trasferirli magari in ospedale. Quindi ci occupiamo un po' di vari aspetti che ruotano attorno alla questione della salute, sia per i palestinesi nei territori che per i detenuti palestinesi, sia da Gaza che dalla Cisgiordania, all'interno delle carceri israeliane.
Ma adesso c'è stato un incremento dei detenuti, soprattutto a causa dell'aumento anche della pratica della detenzione amministrativa, ma ci giungono qui notizie, insomma, di trattamenti a dir poco inumani all'interno delle carceri israeliane rispetto ai detenuti palestinesi.
Sì, i numeri sono saliti di molto. I numeri aggiornati che abbiamo noi sono sui 10.000 detenuti palestinesi al momento all'interno delle carceri israeliane, e all'incirca un 3-4.000 di questi detenuti sono detenuti in detenzione amministrativa, e all'incirca la metà sono detenuti senza neanche sapere perché sono detenuti in questo momento. La situazione è chiaramente di sovraffollamento, sappiamo che questo poi comporta anche lo svilupparsi di diverse patologie sulle quali poi noi abbiamo portato, che è, per dirne una, la scabbia, che ormai è una pandemia all'interno delle carceri israeliane. In generale, per i detenuti palestinesi, diciamo, ci sono diversi modi che noi abbiamo documentato di subire abusi da parte dei carcerieri. Da un lato abbiamo notizie di numerosissimi casi di abusi, sia sessuali che violenza fisica, e dall'altro lato un altro modo per perpetrare abusi, che ruota invece molto di più intorno al ruolo del medico, è quello di detenuti che magari per violenza fisica o per motivi diversi hanno bisogno di assistenza medica e non la ricevono. Fino ad oggi nelle carceri israeliane, dal 7 di ottobre, sono morti 68 detenuti. Questi sono numeri ovviamente parziali, anche perché chiaramente per noi ottenerli è estremamente difficile. Di questi 68 detenuti che sono morti, l'età media è 44 anni. La maggior parte di questi detenuti morti non sono neanche riusciti ad arrivare in tempo in ospedale, e noi partecipiamo a autopsie di detenuti morti in carcere, e praticamente la stragrande maggioranza dell'autopsia a cui noi abbiamo avuto la possibilità di assistere ha dimostrato o segni di abusi come fratture delle costole, sanguinamenti all'interno dell'addome, eccetera eccetera, o altri casi in cui era evidente quello che si chiama medical neglect, fondamentalmente il non aver ricevuto cure mediche che avrebbero potuto potenzialmente salvare la vita del detenuto.
Quindi questi trattamenti inumani, queste condizioni che poi voi constatate quando fate l'autopsia, sono diventate sostanzialmente quasi abitudinarie all'interno delle carceri israeliane.
Sì, diciamo che la frequenza è altissima. è sicuramente molto più alta. Questi non sono problemi che sono emersi dal 7 di ottobre, questi sono problemi che ci sono sempre stati. La frequenza e la gravità di questi casi, insomma, è decisamente peggiorata. Soprattutto in questi ultimi mesi stiamo cominciando adesso a ricevere un'immagine un po' più completa di quello che succede dentro alle carceri israeliane.
Senti, avete anche dei dati nello specifico sulla situazione di Hebron? Avete fatto un rapporto, se non sbaglio?
Su Hebron nello specifico non abbiamo il rapporto che è uscito qualche settimana fa, il rapporto di Bezzelen, sì, che è un'altra ONG sempre basata qui in Israele, che ha riportato il loro lavoro fondamentalmente di Bezzelen. Loro focalizzano sulla raccolta dati, la raccolta di video, di informazioni, di testimonianze, e loro hanno raccolto una quantità significativa di testimonianze che dimostrano come fondamentalmente l'esercito israeliano e i coloni all'interno di Hebron, particolarmente nella zona chiamata H2, che è la zona di Hebron dove ci sono le colonie israeliane, fondamentalmente c'è un sistema di violenza quotidiana e soprattutto ingiustificabile neanche dall'esercito. Insomma, si parla proprio di prendere gente per strada e fondamentalmente portarla all'interno di una caserma e insomma poi succede quello che è scritto lì nel rapporto, diciamo. Sono accuse di violenza sessuale, violenza fisica e in generale uno stato di violenza psicologica fondamentalmente perpetuo per i residenti di Hebron. Quello Hebron è per dire un esempio in cui la violenza è abbastanza diretta in maniera, diciamo, individuale. Noi abbiamo riportato altri modi che l'esercito israeliano ha adottato in quest'ultimo anno, che in realtà sembra un po' più, diciamo, studiata, un po' più corrisponde a quelle che sono poi le pratiche dell'esercito israeliano dentro Gaza. E i casi sono stati quelli di Jenin e di Tulkarem, due città grandi della Cisgiordania, in cui quello che si è visto è fondamentalmente una maniera molto più sistematica di distruzione delle infrastrutture. A Jenin, il sindaco di Jenin ha riportato che il 70% delle arterie principali della città è stato completamente distrutto dall'esercito con bulldozer. Quando distruggono le strade con bulldozer, tagliano fondamentalmente anche l'elettricità, l'acqua, il sistema di sanitazione, insomma il drenaggio e tutto questo, insomma, ed è una cosa che viene portata avanti in maniera un po' più forse sistematica, che non semplicemente l'aggressione di cittadini. E gli ospedali sono tra i vari obiettivi che sono stati colpiti in entrambe le città.
Sì, perché ormai ci hanno abituato in qualche modo, tentano di abituarci all'idea che gli ospedali possono essere considerati degli obiettivi militari legittimi.
Certo, e fa tutto parte di una logica che ovviamente qui parlo più a titolo personale, rientra in un quadro genocida. Il genocidio viene perpetrato anche attraverso la distruzione sistematica di tutto quello che è l'infrastruttura, di tutte quelle che sono le necessità di un popolo. E tra queste ovviamente gli ospedali sono una necessità centrale, soprattutto in uno stato di guerra. E il fatto che, secondo me, è molto indicativo come all'inizio Israele, io mi ricordo anche forse era il primo mese, verso ottobre del 2023, quando ci fu il missile che cadde all'interno del cortile di Al-Ahli, uno degli ospedali principali di Gaza, Israele subito corse ai ripari e disse: non siamo stati noi non facciamo questo genere di cose. Fa un po' rabbrividire il pensare che dopo qualche mese Israele ha combattuto in maniera molto aperta all'interno di Shifa, ha fondamentalmente distrutto l'ospedale centrale di Gaza City e non ha avuto nessun problema ad ammetterlo. Per cui siamo passati da un programma, insomma, di distruzione sistematica dell'infrastruttura ospedaliera coperto e a uno che in realtà ormai non hanno neanche più bisogno di mentire, talmente è sotto gli occhi di tutti. E questo tipo di pratiche le hanno portate da Gaza anche all'interno di città della Cisgiordania, dove hanno avuto più resistenza per queste Jenin e Tulkarem.
Sì, cercano sostanzialmente di trasferire in Cisgiordania il metodo Gaza. Ma ti volevo chiedere, questa discriminazione, il fatto che i palestinesi nei territori occupati siano esposti a meccanismi oppressivi e coercitivi e quotidiani, ha un riflesso non solamente chiaramente sulle loro condizioni di vita, ma anche sulla salute dal punto di vista anche fisico e psicologico?
Sì, noi abbiamo sono anche dal punto di vista, per quello che poi le ripercussioni psicologiche purtroppo sono un po' di quel genere di patologie che passano un po' più inosservate. La raccolta di dati è ovviamente più complessa, bisogna chiaramente anche affrontare lo stigma, è difficile anche molte volte insomma capire qual è l'estensione del problema, ma è abbastanza intuitivo secondo me capire che per un residente di Jenin di toccare sicuramente un residente di qualsiasi città a Gaza il post trauma e gli effetti del post trauma si riveleranno fondamentalmente nei mesi e negli anni a seguire. Il sistema sanitario palestinese al momento è al collasso. Uno dei campi insomma della professione medica che è il primo a subire di una mancanza di fondi, ovviamente tutto quello che fa parte della sfera della psichiatria, della psicologia. Quindi secondo me queste saranno un po' anche patologie che sarà molto difficile capire fino a quanto quale sia la loro effettente il loro impatto, la loro influenza nei prossimi anni. È veramente molto difficile capire quali sono i livelli del danno che è stato fatto in questo e che continua ad essere fatto in mesi.
Certo, sì, poi anche le conseguenze sull'infanzia, anche sui bambini che hanno subito questa situazione. Bene, io ti ringrazio insomma del tuo contributo, ci dai sempre insomma delle testimonianze molto interessanti e avremo occasione, se vuoi, poi di risentirci prossimamente. Grazie ancora.
Grazie a voi, volentieri.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 buona giornata.